Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Biblicamente è importante avere una vita, attenzione alle parole, di gioia dove non pensiamo ai nostri peccati, o una vita in cui pensiamo ai nostri peccati, ma se sì, possiamo avere anche gioia? Puoi avere gioia se guarda, se vedi spesso i tuoi peccati? Se consideri la condizione? Cosa dice Gesù quando era in casa di Simeone, il fariseo, per pranzo? Un uomo molto religioso. E poi è arrivato una donna, una peccatrice, probabilmente una prostituta, era conosciuta in città, lei è una peccatrice. È arrivata questa donna, piangendo sui piedi di Gesù, asciugandosi con i capelli, eccetera. E cosa ha detto a Gesù a Simeone? Parlando di chi ama di più. Dice, chi ama di più? Ha dato l'esempio di uno che due persone condonati 550 denari. Ha detto, Simeone, secondo te chi amerà di più? E lui ha detto, suppongo colui che è stato perdonato di più. Ha detto, hai detto bene. E poi ha usato l'esempio della donna. L'Apostolo Paolo mai ha pensato al suo peccato? Come si definiva? Anni dopo. Non che io ero, dice io sono. Come si definiva? Io sono il primo dei peccatori. Ed è quando vediamo il peccato. Ed io vi assicuro che quando Dio ci salva, il peccato che noi vediamo in quel momento della nostra vita accumulata, man mano che cresciamo, vediamo sempre peggio. Cioè, Dio ci mostra il peccato, ci convince. Mi ricordo una signora che era sulla notte passando tutta la vita. Però, dopo, crescendo in santità, ricordando cose, diciamo, oh Signore, non avevo neanche capito quanto era peccato. E vediamo ancora di più il peccato. Che vuol dire? Vedendo di più il peccato, cosa vedo ancora di più? Oltre a quello, vedo di più di che cosa? La grazia, il perdono. Quindi Dio ci ricorda molte delle nostre condizioni di peccato e vediamo il valore di Cristo e del perdono e della grazia in proporzione a quanto vediamo quanto grave era la nostra condizione e quanto gravi sono i peccati di adesso. Più comprendiamo quanto terribile era la nostra condizione prima della salvezza, più capiamo l'infinito valore di Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore. E Dio ci spiega la salvezza e ci spiega la salvezza con termini, con concetti che non sapremo mai per conto nostro. In Romani. Romani rivela la salvezza, se posso dire, da dietro le quinte, come anche Efesini. E spiega cose che succedono nel tribunale in cielo, che noi non vediamo. E Dio ci rivela questo perché ci fa capire meglio quello che era la mia condizione. E così vedo molto più di Cristo. Allora, in capitolo 6, siamo arrivati al capitolo 6 e adesso oggi capitolo 7. In capitolo 6 Dio ci spiega, ci comanda a non rimanere nel peccato perché siamo stati salvati dal peccato. Capitolo 6 ci ricorda che siamo morti con Cristo nella croce perché lo Spirito Santo ci ha battezzato nella morte di Cristo Gesù, il nostro vecchio uomo muore con Gesù, nasciamo di nuovo. Prima di quello, lo dice, eravamo, uso il termine, schiavi. Eravamo schiavi del peccato. Non potevamo fare almeno, era chi eravamo. Ora, essendo morti con Cristo, siamo liberati dalla schiavitù del peccato. E questo è un punto importantissimo in capitolo 6. Noi non siamo più peccati, schiavi del peccato. Noi non siamo più schiavi del peccato. Adesso, per esempio, leggo Romani 6:6. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Molto, molto categorico. Non siamo più schiavi. Poi, versetto 7. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Non siamo più schiavi. Non siamo più schiavi. Dobbiamo capire quello per capire il capitolo 7. Romani 6, 11 e 14 rendono ancora più chiari che non dobbiamo più servire al peccato. Siamo stati liberati dal potere del peccato. Leggo 11 a 14. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Dobbiamo capire, non siamo più schiavi del peccato. 17:18, Paolo lo dice ancora. Ora sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso, e essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti schiavi della giustizia. Ripetutamente, non siamo più schiavi del peccato. 20 a 22, perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Poiché la fine di quelle cose è la morte. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti schiavi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Allora, mentre iniziamo capitolo 7, dobbiamo proprio tenere in mente quello che è stato martellato. Prima di Cristo eravamo schiavi del peccato. Cioè, questa è la condizione di ogni essere umano, anche se, come vedremo in 7, senza un'opera di Dio, una persona non si rende conto che è schiavo del suo peccato. Crede di essere libero. E capitolo 7 ci spiega come Dio rivela ad una persona il suo peccato. Quindi, in Cristo non siamo schiavi del peccato. Prima di Cristo eravamo schiavi del peccato. Teniamo quello in mente. Allora, nel capitolo 7, quello che vogliamo vedere oggi, Paolo spiega come Dio usa la legge, i comandamenti di Dio, per portare una persona a vedere il proprio peccato, in modo da poter vedere Cristo come Salvatore. Prima di tutto, Paolo spiega il ruolo della legge e poi Paolo spiega quello che era successo a lui. Cioè, prima spiega a livello dottrinale come Dio usa la legge per far vedere il peccato. E poi dice, racconto proprio quello che è successo a me, che è proprio quello. Quindi, ricordate che se siamo in Cristo non siamo più sotto la legge. però aveva uno scopo importante per farci arrivare a Cristo. Leggo Romani 7, 1 a 14, a 4. Ignorate, fratelli, perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha poteri sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Infatti una donna sposata è per legge legata al marito finché egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò, se mentre vive il marito, ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, ella è libera da quella legge. Per cui non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Incredibile. Allora, piccolo parentesi, questo brano non è un insegnamento sul matrimonio. Ci sono brani che sono insegnamenti sul matrimonio. Paolo prende una verità conosciuta, non per spiegare tutto sul matrimonio, per fare un paragone, per farci capire qualcosa che non sapevamo. Quindi, lui dice, è una donna sposata con suo marito, se va con un altro uomo è adultera, ma se il marito muore, non è legato più a quel matrimonio. E noi eravamo sposati alla legge, ma finché vivevamo, ma poi siamo morti con Cristo. Siamo morti con Cristo, infatti anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo. Nella morte di Cristo, morendo con Lui, siamo morti alla legge. La legge per appartenere a un nuovo marito, Gesù Cristo. E lo dice ad un altro che è risuscitato dai morti. E questo per permetterci qualcosa che era impossibile nella vecchia vita. Qual è? Affinché portiamo frutto a Dio. È impossibile per uno senza Cristo di portare vero frutto. Puoi fare del bene, ma non ha valore davanti a Dio. Quando uno viene salvato, allora può compiere il bene e ha un valore eterno. Spesso con Serena parliamo, cosa dà senso alla vita? Cosa dà senso alla vita? Viaggiare, fare le cose belle, il successo, no, passa tutto. L'unica cosa che dà vero senso alla vita è quando Dio ti permette di compiere qualcosa che va oltre questa vita. Se edifichi qualcosa di terreno, materiale o di fama, quello che sia, svanisce con il giudizio. Ma se tu edifichi frutto spirituale, dura oltre la morte per l'eternità. E possiamo in Cristo Gesù. Allora, Paolo va avanti in 5-6 perché adesso dobbiamo e possiamo camminare in obbedienza e obbedire a Dio. E leggo 5-6. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge operavano nelle nostre membra, portando frutti per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti, affinché serviamo in novità di spirito e non nel vecchio sistema della lettera. Notate questo contrasto. Mentre eravamo nella carne, morti nei nostri peccati, schiavi del peccato, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge, e anche quello, le passioni peccaminose erano state mosse dalla legge. Cos'è questo? Questo per genitori, hai il bambino e c'è qualcosa lì e lui non nota, ma tu passi la cucina e dici, mi raccomando di non toccare quello che c'è in quella scatola. Prima non ci pensava, ma al momento che sente il comandamento, cosa succede? Lui è ossessionato di quella scatola. C'è una scatola lì, lui entra, sta giocando, piove fuori, non ci pensa. La mamma dice, oh, mi raccomando, non devi mai né guardare, né toccare, né cercare di capire nulla di quella scatola, lascialo stare. E quel bambino è ossessionato di quella scatola, ma non perché la legge lo dà queste ossessioni, la legge ha rivelato quello che è nel suo cuore. C'è questa tendenza, questo è quello che è il nostro cuore. Non siamo più schiavi della legge, ma Dio vuole che ricordiamo quello che era la nostra condizione. Ma la domanda qui, ma è stato la legge a suscitare il mio peccato? Allora, la legge è peccato? Cioè, scusami, se è la legge di Dio che fa crescere il mio peccato, allora la legge è peccato? È una domanda valida. Paolo pone la domanda e già ci dà la risposta. Leggo 7-8, è la prima parte di 9. Chiederemo dunque che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Il peccato, invece, colta l'occasione, per mezzo di questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza. Perché senza la legge, il peccato è morto. Allora, visto che per mezzo della legge, qua chiamato il comandamento, viene prodotto in noi il peccato, questo non vuol dire che la legge è peccato. Così non sia, abbiamo detto l'ultimo sermone, viene usato tante volte qui, ed è una frase straforte, potremmo dire assolutamente no, è molto categorico. E Paolo dice no, la legge non è peccato. La legge è lo strumento di Dio che lui usa per farci vedere il nostro peccato. Infatti diceva che il peccato è morto senza la legge. Cosa vuol dire quello? Non vuol dire che è fisicamente morto, vuol dire che io vivendo il mio peccato non lo vedo. È normale per me e serve la legge per mostrarmi e allora comincio a vivere. C'era sempre, lo praticavo. Mi ricordo una volta eravamo in una famiglia e il bambino, l'ho visto muso. E la mamma mi diceva, ma lui si alza ogni mattina con il muso, proprio come si sveglia con il muso. Ho detto, ma questo è peccato? Dovete farlo? No, non è permesso di svegliarti con il muso, è solo per dirvi. Questo è un problema molto facile da risolvere con bambini piccoli. Un bambino piccolo che si sveglia con il muso, tu puoi fare una regola e quel bambino cambia. E ho detto, dovete insistere e fare delle conseguenze e lui smetterà. E lei diceva, ma sarebbe difficile perché mio marito si sveglia ogni mattina con il muso. E lui è seduto lì. Eh sì, perché il mio carattere lo faccio da quando ero bambino. Ho detto, il tuo carattere è peccato. La Bibbia ci comanda di gioire sempre e alzarti con il muso non è gioire sempre. È peccato. E questo uomo che era veramente credente ha accolto. Perché un vero credente accoglie le riprensioni. Infatti, questa era un'altra città, siamo tornati a vederli, hanno detto la casa nostra è trasformata, il marito ha visto il suo peccato, ha confessato, cominciava a svegliarsi con gioia, con sorriso, dopo 40 anni di vita quello che era, e il bambino nell'arco di pochissimi giorni o settimane cominciava a svegliarsi ogni mattina, buongiorno, come state? Cioè, quindi famiglia trasformata. Quindi il peccato di quell'uomo era morto, nel senso che per lui non esisteva. Lui era così da una vita, peccando nel modo di svegliarsi, non sentendo la legge di Dio. Il peccato ha cominciato a vivere, essere visto da lui. Paolo usa la concupiscenza. Lui concupiva, ma non si rendeva conto, finché non ha visto la legge e poi ha riconosciuto e quello che non sembrava di esistere, adesso esisteva. Questo è il senso. La legge quindi non crea il peccato, la legge rivela il peccato. In quel senso fa vivere il peccato. La persona senza la legge è piena di peccato, ma per lui no, io ho peccati, no, sto camminando bene. È la legge che fa vivere, nel senso che fa visibile. Allora, vado avanti, voglio leggere tutto 9 fino a 12. E Paolo spiega come la legge ha reso visibile il suo peccato, appunto che sembrava di farlo vivere. La legge ha rivelato a Paolo che lui era spiritualmente morto. Cioè, prima di conoscere la legge, Paolo credeva di vivere. Io sono un bravo credente, seguo Dio, vivo per Dio, brava persona. Quando è venuto la legge, ha visto il suo peccato e lui si è riconosciuto morto. Leggo 9. Perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge, ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì. E trovai che proprio il comandamento, che è in funzione della vita, risultò essere motivo di morte. Infatti il peccato, colto l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento santo, giusto e buono. Il punto qui è che senza Cristo era la legge che Dio ha usato per farlo vedere la sua condizione. Perché se io mi vedo una buona persona, mi serve Gesù come salvatore dei miei peccati? No, non mi serve. Dio deve mostrarmi la mia condizione. E questo è quello che fa la legge. Quindi la legge non crea il peccato in noi. La legge rivela. Quel bambino era già così di voler quello che non doveva avere. Solo che non sapeva che non doveva avere quella scatola. Ma quando ho scoperto lo voleva perché questo era il suo cuore. Di nuovo Paolo sa, ma allora ci saranno queste persone. Ma allora la legge è un male. E lui non voglia che loro possano credere quella menzogna. Quindi leggo 13. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me? Così non sia. Anzi, è il peccato che mi è diventato morte, affinché appaia come peccato, causandomi la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Il peccato mi ha fatto morire. Allora, è diventato estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Il comandamento è una lampada che illumina. E tu dici, ma lo vedo un po' sporco, metti la luce, caspita, è sporchissimo! Noi abbiamo peccato, certe cose la coscienza ci dicono, sì, no, non è buono. La legge di Dio, oh, io sono veramente colpevole. Questo è lo scopo della legge. Allora, a questo punto, avendo spiegato come funziona, Paolo parla di se stesso. Lui vuole raccontarci quello che era successo a lui. Allora, ricordate, dobbiamo capire, in capitolo 6, eravamo schiavi del peccato. Siamo stati liberati. Lui ha martellato quel fatto, giusto? Allora, quello che Paolo sta per dire non è Paolo oggi come credente, perché qui leggeremo che dice sono schiavo del peccato. In capitolo 6 abbiamo letto che adesso possiamo compiere buone opere. Quello che stiamo per leggere, lui dice io non posso fare il bene. Ma scusami, se è schiavo e non può fare il bene, non è salvato. Abbiamo appena letto quello. Quindi quello che è qui, in greco c'è quello che si chiama il presente storico, dove si parla nel presente quando qualcosa è molto vivo nella tua memoria. Si passa dal passato a usare il presente perché la cosa è ancora attuale nella tua testa. E Paolo qui, avendo spiegato quello che è successo in capitolo 6, eravamo morti, siamo morti con Cristo per vivere, non siamo più schiavi del peccato. Capitolo 7 spiega perché la legge mi ha mostrato il peccato, ed è quello. Adesso spiega proprio quello che è successo a lui. a quel punto dove aveva visto il suo peccato. E ogni persona che viene salvato arriva a quel punto. Ogni persona in qualche modo arriva a questo punto dove prima non capiva la gravità, magari sì, io peccatori, ma a un certo punto vede, io sono colpevole davanti a Dio. Perché la legge può essere una predicazione, può essere un genitore che spiega, può essere la lettura della Bibbia, ma la persona capisce, io sono colpevole davanti a Dio. La legge mostra la condizione e poi può vedere Cristo. E questo è quello che voglio vedere. Quindi, versetto 14 a 17, inizia questo brano fino alla fine del capitolo. E Paolo, usando il presente, sta parlando, mettendosi in quella situazione appena prima della sua salvezza, quando ha visto il suo peccato e la schiavitù al peccato. Infatti, noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto al peccato, poiché non capisco quello che faccio, perché non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, confermo che la legge è buona. Quindi, non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Questa frase, venduto al peccato, si usa quando si parla di schiavi. Ricordate quel video degli schiavi? E come si chiama quell'inglese che ha liberato gli schiavi? Si dice venduto ad un nuovo padrone. Io ero venduto al peccato, ero schiavo del peccato, faccio quello che odio, il peccato mi costringe, non sono io a farlo, è il peccato che abita in me. Oh, non è che non era colpevole, no, era il suo peccato che lo faceva. Ma stai dicendo, sono schiavo di questo peccato, non voglio vivere così, ma non riesco a fare a meno. Questa è la disperazione di un uomo a cui Dio finalmente ha rivelato la sua vera condizione. Era sempre così, ma non ha visto. Ma con l'arrivo della legge che Dio ha aperto i suoi occhi, ha capito la sua vera condizione. Allora, una cosa, quando dice schiavo del peccato, vuol dire che una persona senza Cristo non può fare alcun bene? No, può fare del bene. Un genitore può amare i suoi figli, una persona può aiutare una persona bisognosa, può fare mille cose buone, ma non un bene che viene da un cuore giusto che può avere il valore davanti a Dio. Questo è importante capire. Non un bene che ha valore davanti a Dio. Quindi Paolo dimostra, no, vedendo il mio peccato ho capito, la legge è buona, il problema non è la legge. Il problema sono io, ok? Sono schiavo del peccato. Ma lo Spirito Santo aveva aperto i suoi occhi. Senza la nuova nascita possiamo desiderare profondamente a seguire Dio. Infatti, quando Dio salva una persona, poco prima della salvezza, la persona vuole ubbidire a Dio. Prima non interessava. Comincia ad informarsi e vuole vivere per Dio. Non riesce. Cerca di, oh, devo capire meglio come parlare, non devo parlare così, non devo scattare, non devo reagire, non devo concupire, non devo essere orgoglioso. E la persona cerca, ma non riesce. Scopre che è più forte di lui, è schiavo del suo peccato. Notate anche, andando avanti in 18, che c'è la volontà di fare il bene, ma non c'è il modo. Perché siamo schiavi senza Cristo. Leggo versetto 18. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Perché ben si trova in me la volontà di fare i beni, ma io non trovo il modo di compierlo. Lui sta dicendo, dentro di me vorrei fare il bene, ma io non trovo il modo, non riesco, sono schiavo. In ogni campo della vita. Questa è la condizione quando Dio apre gli occhi ad un peccatore. Ascoltiamo mentre Paolo va avanti e descrive quanto è terribile la sua condizione prima di ricevere il perdono. Leggo 19 a 23. Che uomo disperato. Infatti il bene che io voglio non lo faccio. ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti, io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Paolo è disperato, perché Dio aveva toccato sul cuore, ha visto Dio, ha visto i comandamenti sono buoni e puri, vuole Dio e cerca di arrivarci camminando nel bene, facendo il bene, dice non riesco, faccio quello che non voglio fare, il peccato che abita in me è chi mi controlla, io dentro voglio seguire Dio ma non riesco, che le mie membra, cosa sono le membra? La mente, la bocca, gli occhi, gli orecchi, le mani, i piedi, il cuore, tutto venduto al peccato. Dio apre gli occhi a un peccatore e la prima cosa che gli mostra è che è peccatore. Nessuno crede in Gesù come Salvatore finché non abbia visto di essere peccatori. E questo è quello che Dio stava facendo a Paolo in questo brano. Una persona in questa condizione che Dio ha già toccato vuole ubbidire a Dio. Capisce che è la via giusta, ma non riesce. La condizione di Paolo, in un modo o l'altro, è la condizione di ogni persona che Dio salva poco prima della salvezza. Diventa cosciente del suo peccato, diventa miserabile, sa che non può cambiare. Questo è quello che Paolo, come si trovava, quello che ci sta raccontando. E in quella condizione, quando Dio sta operando in una persona per farlo pronto ad essere salvato, la persona è miserabile, molto. Perché dice, non riesco, sono schiavo di questo peccato. Prima cercavo di migliorare, all'inizio qualche progresso, perché si può cambiare le cose esterne. Quindi la persona vede, ma sto andando meglio, ma il problema comincia a capire, no, effettivamente quel meglio è poco, è finto, il male rimane dentro di me. Chi può liberarmi? Il mio corpo, non fisico solo, ma il peccato che mi riempia, mi sta portando alla morte eterna. Un grido di aiuto è quello che Paolo fa in versetto 24. E chiunque viene salvato in qualche modo fa questo grido, non audibilmente ma nel cuore. Oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? È la prima volta, quando lui arriva a quel punto, è la prima volta che Paolo dice ho bisogno di un salvatore. Perché prima cercava di salvare se stesso, prima cercava di fare il bene che io voglio fare, non trovo in me i modi di compierlo. Prima devo migliorare, devo impegnarmi di più. Ha detto non basta, non basterà mai, oh miserabile uomo che sono, non posso salvarmi, ho bisogno di un salvatore. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Questo è il processo sulla quale Dio fa passare ogni persona per portarlo a Cristo. In Galati dice che la legge è un precettore per farci arrivare a Cristo. Allora, nel versetto 25, per capirlo correttamente, dobbiamo ricordare che Paolo tende ad interrompersi. Paolo, scrivendo, ad un certo punto, lodi al nostro Dio in eterno, e poi prosegui con argomento. Questo è il suo cuore. Quello che dice in 25 è quello. Lui sta parlando, però lui già sa la risposta, e lui ringrazia Dio che c'è una risposta, e poi continua il suo argomento. Questo ci aiuta a capire i 25. Vediamo quello nelle epistole di Paolo, molto spesso, giusto? Che Paolo in mezzo esplode con un'adorazione a Dio, poi torna all'argomento. Ok, tenendo quello in mente, leggo 25, leggo 24 per contesto. Oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque, con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Quindi quel io rendo grazie a Dio è un parentesi, che lui non può non ringraziare Dio, perché lui, chi mi libererà? Non ancora ha detto, non ha detto Cristo mi libererà, non dice quello. Cosa dice? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Cioè, io ringrazio Dio che c'è chi mi libererà. Non ha ancora spiegato, lo spiega dopo, capitolo 8. Però lui sa che c'è una risposta a questo grido di disperazione. Ringrazio Dio. E ringrazio Dio per mezzo di Gesù Cristo, perché sa che Gesù è il nostro accesso a Dio. Però il suo punto è che io, nella mia condizione, dunque con la mente servo la legge di Dio, è quello che io voglio, ma con la carne servo la legge del peccato. Io vivo nel peccato. Non riesco a fare a meno. Non riesco a fare a meno. Cosa vuol dire quello? Vuol dire che siamo schiavi. Ma siamo schiavi se siamo in Cristo? La domanda, siamo schiavi del peccato se siamo in Cristo? Cosa ha martellato ripetutamente Paolo in capitolo 6 e anche all'inizio di 7? Non siamo schiavi. Quindi, mostrandoci che ha detto in modo specifico che siamo schiavi della legge del peccato, lui non sta parlando di lui nel suo cammino cristiano. Sta parlando di se stesso quando Dio lo stava preparando per farlo vedere Cristo. E lo ha portato alla disperazione di gridare, chi mi salverà? Ho bisogno di un salvatore, dice, eccolo. E lo ha fatto vedere, lo ha fatto vedere. Che grazie a Dio, grazie a Dio. C'è una tendenza moderna di presentare Dio come tanto Dio buono. Ho letto cose abominevoli negli anni, lettere di Dio o di Gesù. Ci sono state pubblicità grandi in Italia, Dio ti cerca, e in queste pubblicità Dio parla, io ti sto cercando, io ti amo, io voglio stare con te. C'è una lettera da Gesù simile. Quello è blasfemo. Quello non è come la Bibbia presenta Dio, come quasi un poverino che cerca tanto, queste persone vorrebbe che loro venissero a lui, ma lui deve solo aspettare sperando. Quello non è Dio. Dio non sta lì sperando. Dio è sul trono, comandando alle persone, ravvedetevi e credete finché c'è tempo, perché il tempo sta scappando. E quando una persona si ravvede, Dio lo accoglie con tenerezza, come il buon pastore che va in cerca della pecora e lo mette sulle spalle, tutto gioioso, e chiama gli amici a gioire con lui. Quindi dobbiamo riconoscere, senza Cristo siamo schiavi del peccato. Questa è la condizione di chi è senza Cristo oggi. Questa era la mia e la tua condizione se hai Cristo. E Dio ci ha aperto gli occhi a vedere il peccato. E ci ha aperti gli occhi a vedere il Salvatore. Chi mi libererà? Uno solo, Gesù Cristo. E quando cadiamo, è importante capire questo per il passato, per come viviamo al presente. Se non proprio vedo questo, cosa faccio? Come sto quando cado nel peccato adesso? Cerco di migliorare. Infatti, ascoltatevi, cioè ascoltiamoci. Cosa intendo? Quando pecchi, cosa dici? Tu dici, devo stare più attento, devo stare più attento, devo pensare prima di parlare, devo stare più in guardia. Allora, cosa stai dicendo? Cosa stai implicando? Stai implicando che hai tu il potere in te stesso di smettere di peccare, invece di confessare il peccato, invece di, oh Signore, ho peccato contro di te, era il mio cuore che mi ha spinto, nessuno mi ha spinti. Quando mi sono lamentato lunedì, appena, onestamente, e questo mi spezza il cuore, prima che ho parlato, stavo valutando cosa dire e già lo Spirito mi ha parlato, dicendo, quello è lamentarti. E ho scelto di dare spazio alla carne. Ho scelto. Quindi quando confesso non devo dire, oh, devo stare più attento. No, non devo dire, devo stare più attento. Devo dire, Signore, ho peccato contro di te. E ho bisogno del perdono che Gesù Cristo, mio Signore, ha comprato sulla croce. Quando vedo il peccato come peccato, c'è il perdono. Questo è meraviglioso. Quindi, io voglio per me e per voi che vediamo il nostro passato, che vediamo la nostra condizione, che vediamo io ero morto nei miei peccati, io ero schiavo, non cadevo nel peccato, io vivevo nel peccato e neanche mi rendevo conto finché Cristo non mi ha aperto gli occhi. Io mi vedevo una buona persona, sì, sapevo di peccare ogni tanto, ma non capivo la minima parte dei miei peccati, di quello che era il mio cuore. Grazie a Dio. E come dico, spesso quando Dio ci salva, vediamo di essere peccatori, ma non vediamo la profondità del peccato. Ed è buono andare avanti usando Romani 7 per capire, sì, Signore, quella era la mia condizione e Tu mi hai salvato. E Tu mi hai salvato. Se tu non hai Cristo, l'inganno, e prego che vedrai che è un inganno, che Dio, e che tu sei libero, no, tu non sei libero, sei schiavo dei tuoi peccati. Se tu hai Cristo, non sei più schiavo dei tuoi peccati e dobbiamo considerarci morti al peccato e vivi a Dio. Ma quando cadiamo, dobbiamo confessarlo perché in Gesù Cristo c'è perdono. E vogliamo avvalerci di quello. Quindi prego che possiamo comprendere di più quello che Dio ha fatto per salvarci. Ci darà gioia, immensa gioia, e ci farà più forti nel cammino verso Dio. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che Gesù Cristo ha lasciato cielo, ha lasciato la gloria, ha lasciato la comunione con te per venire intera, vivere senza peccato per caricarsi dei nostri peccati, per subire la tua ira. Gesù ha fatto questo e poi hai mandato lo Spirito Santo e se siamo salvati hai mandato lo Spirito Santo per mostrarci quello che era il nostro cuore, per mostrarci la nostra condizione che non avevamo visto bene all'inizio quanto grave era la nostra condizione. Mostrici ancora, vogliamo vedere e vogliamo gioire nel perdono che abbiamo in Gesù Cristo. Vogliamo avvalerci sempre di quel perdono ogni volta che pecchiamo. Grazie, oh Padre, per questa parola. Grazie che non siamo più schiavi del peccato. Grazie che ci hai mandato la legge che ha illuminato, reso visibile il nostro peccato. Non è stato un processo bello, è stato molto doloroso, ma ci ha portato ad avere la vera vita. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.